E buonasera carissimi amici, è arrivato anche il mio momento. Vi ricordo che ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo aperto la Bibbia iniziando a leggere in un'altra parte dell'Antico Testamento e precisamente nel libro di Ruth. Il libro di Ruth narra la storia di una coppia che si ama, ma vi troviamo la genealogia del Signore Gesù Cristo ed anche la spiegazione di come Gesù derivi dalla famiglia di Davide. Abbiamo detto che il libro di Ruth è importante a proposito della venuta di Gesù Cristo nel mondo. Senza questo piccolo libro non potremmo collegare la stirpe di Davide con la tribù di Giuda. È un anello molto importante nella catena della scrittura, anello che ha origine con la Genesi e va direttamente in quella stalla di Betlemme alla croce, alla corona e al trono di Davide, sul quale un giorno si siederà il nostro Signore. Questo è un motivo ben preciso per cui questo libro è stato incluso nei canoni della scrittura. Il primo scopo del libro è, in ogni modo, la presentazione di una fase importante nella dottrina della redenzione. La redenzione è possibile solo, esclusivamente, attraverso un parente redentore, un termine che a noi è sconosciuto ma che indicava a quei tempi, nella legge mosaica, colui, cioè che aveva la possibilità di riscattare, di redimere, e poteva redimere una terra o anche una persona. Dio non avrebbe potuto redimere senza un mediatore. Poiché nessun altro poteva redimere, fu necessario che diventasse lui stesso quel mediatore. E Boaz, un personaggio che incontreremo in questo libro di Ruth, è colui che rappresenta quella figura del Redentore proprio nel libro di Ruth, ossia colui che poteva riscattare compiendo la redenzione. Leggiamo ora i primi due versetti del libro di Ruth. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme e di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion. Erano i fratei di Betlemme e di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Abbiamo detto che il nome dell'uomo, Elimelech, significa «Dio è il mio re». Questo nome ovviamente suonava come una testimonianza, ma purtroppo Elimelech non ha per niente agito come se Dio fosse il suo re. Di Naomi, sua moglie, abbiamo sentito che il suo nome significa «dolce splendore». E lei è quel tipo di persona che vede sempre il lato bello della vita. I due figli di questa coppia si chiamano Malon e Chilion, che significa Malon malsano e l'altro Chilion malaticcio. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Così dice il versetto 3. Credo che sia lo stesso per ogni cristiano. I problemi arrivano quando vi allontanate da Dio, anche attraverso una cosa naturale come la morte. Allora il marito di Naomi morì, è detto al versetto 3 che abbiamo appena letto, ma la vita prosegue e vediamo cosa succede dopo, leggendo il versetto 4 dal primo capitolo di Ruth. Questi, cioè i figli, sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. E così, nel preciso istante in cui si sposarono, infransero la legge di Mosè. Vedete, quando non si è più in comunione con Dio e si va nella terra straniera, il passo successivo è sempre l'apostasia. Poi si continuerà a peccare e si arriverà a moltiplicare il peccato, e loro fecero proprio così. Infransero la legge di Mosè e presero delle mogli a Moab. Orpa significa daino o cerbiato. Si può pensare che fosse un tipo molto atletico e ci chiediamo come mai una ragazza così atletica abbia sposato uno di questi ragazzi un po' malaticci. Comunque, lo fece. Dopo aver incontrato Orpa, arriviamo ora a quella che realmente ci interessa, Ruth. Di Ruth potrei darvi almeno 10 significati diversi. Significa bellezza, personalità e aveva queste caratteristiche. Era bella, ma non era affatto stupida, era una persona eccezionale e spero che voi possiate amarla perché non è altri che una degli antenati di Gesù Cristo. In altre parole, nella sua umanità, Cristo aveva lo stesso sangue di Ruth che scorreva nelle vene. Ora andiamo a conoscerla. Ruth sposò Malon nel paese di Moab. Il perché abbia sposato questo ragazzo malato è difficile da comprendere all'inizio, ma lo capiremo più in là. Ora, questa famiglia è nella terra straniera. I problemi sono già cominciati e molti altri stanno per arrivare per Naomi, questa moglie e madre. Ha perso suo marito e i suoi due figli hanno sposato due donne moabite, contravvenendo alla legge. Proseguiamo leggendo i versetti 5 e 6 dal primo capitolo di Ruth. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. C'era da aspettarsi una cosa simile. Mi sembrava che non avrebbero resistito ancora un altro freddo inverno, e così è stato. E questi due ragazzi, malsano e malaticcio, morirono. Ora, Naomi ha perso tutta la sua famiglia, e tutto ciò che le rimane sono le due nuore, ragazze forestiere. Ecco tutto. Come vi dicevo, arrivarono i guai. E come il figlio il prodigo, questa famiglia ebbe grandi difficoltà in terra straniera. Nel frattempo, nella terra promessa, la carestia finì e il pane ritornò a Betlemme, che significa, vi ricordate, la casa del pane e della lode. Così ora Naomi vuole ritornare a casa. È interessante notare come sia questa famiglia, che il figlio il prodigo, desideravano la casa del padre. Se non l'avessero desiderata, allora non si potevano considerare figli del padre. Il figlio il prodigo non sarebbe stato mai felice nel recinto con i maiali. Non era simile al maiale, era simile al padre, e sicuramente, presto o tardi, avrebbe detto «Io mi alzerò e andrò da mio padre». Ma avrebbe potuto restare nel recinto con i maiali. Pietro ricorda ai lettori della sua seconda lettera un proverbio. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito, e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Per ricordarci che la nostra vera natura si manifesta mostrando a chi siamo simili. Alla fine, anche questa famiglia dovette tornare a casa, e Naomi disse che sarebbe ritornata a Betlemme di Giuda. Vediamo cosa succede leggendo i versetti dal 7 al 14 di Ruth, capitolo 1. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Le baciò, e quelle si misero a piangere ad alta voce, e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie. Perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dicessi «Ne ho speranza», e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me». Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Abbiamo letto come Naomi sta ammonendo le due nuore con tono materno. Sta raccontando loro a cosa andranno incontro quando giungeranno a Betlemme. Moabiti e israeliti non avevano niente in comune. Gli israeliti non avevano e non dovevano avere alcun rapporto con i moabiti, come lo vedremo più tardi. Non avevano alcun rapporto con i samaritani. Ora, Naomi diceva loro che, poiché erano moabite, sarebbe loro costato un bel po' andare con lei a Betlemme. Non si sarebbero più potute sposare. E loro erano donne giovani e belle. Avrebbero dovuto rimanere per sempre vedove ed anche povere, perché lei aveva perso tutta la sua proprietà. Naomi rivolge loro delle belle parole, ricordando che erano state delle brave nuore. Penso sappiate quanto sia difficile per una madre ammettere che ci siano delle ragazze adatte ai propri figli. Ma qui troviamo una donna che dice così di queste due ragazze straniere. Poi però le incoraggia a ritornare dalle loro madri e a non seguirla, appunto perché sarebbe costato loro molto. Naomi dice infatti che restando in questo paese sicuramente si potranno risposare con qualcuno della loro gente, opportunità che non avrebbero più avuto seguendo lei. Ecco queste tre donne che stanno a un crocevia nella terra di Moab. Sembra di vedere queste tre, Ruth, Naomi e Orpa. Sono lì, che piangono, con in mano i loro fazzoletti. La prima decisione di Ruth e Orpa, le due nuore, fu «Veniamo con te». Ma Naomi insistette ricordando la legge mosaica che diceva che, quando un uomo moriva, il parente più vicino doveva sposare la moglie e se c'era un fratello doveva sposarla lui. Era certamente una strana legge e la incontreremo più avanti nella lettura del libro, perché è la storia del parente con il diritto di riscatto. Naomi stava loro dicendo come stanno le cose. «Se venite con me non potrete sposarvi. La mia gente non potrebbe identificarsi con voi. Sarebbe una scelta troppo costosa. Inoltre, anche se potessi avere altri figli, cosa che non succederà, voi aspettereste finché crescano? Non credo». Inoltre Naomi, in modo chiaro, riconosce che Dio ha giudicato la sua famiglia e dice a Ruth e Orpa che dovrebbero far caso a tutto questo. Non voleva che andassero con lei e rimanere di conseguenza coinvolte in questa situazione. Arriviamo al distacco. Se fossimo stati lì in quel giorno e avessimo visto queste tre donne in vesti orientali che piangevano, avremmo pensato che non c'era niente di importante in quel fatto. Ma, amica, amico, ora ti dico quanto era importante. La decisione fatta quel giorno determinò se Gesù Cristo sarebbe nato a Betlemme oppure no. E se non fosse stata presa la giusta decisione, allora si sarebbe dovuto mandare a dire ai saggi d'Oriente di non venire a Betlemme, perché il Salvatore non sarebbe nato lì. A noi può sembrare poco importante, ma in quel momento è stata presa una decisione grandissima. Vediamo che Orpa bacia Naomi, ma Ruth non si staccò da lei. Orpa tornò indietro, ed era quello che Naomi le aveva detto di fare. Leggiamo ora i versetti dal 15 al 17. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Orpa decise di tornare a casa sua, di tornare all'idolatria. Con questa scelta esce dalle pagine della Scrittura, nel silenzio e nel dimenticatoio. Non sentiremo più parlare di lei, ma Ruth ha preso una decisione per Dio, e quando ha fatto questa scelta vi coinvolse il suo presente e il suo futuro per sempre. La troviamo così menzionata nel primo capitolo del Nuovo Testamento. Ruth fa parte della genealogia che ci porta a Cristo. Naomi vuole provarla di nuovo per vedere se è sincera o no. Le dice di tornarsene anche lei con sua cognata, dai suoi dei. Ma Ruth fa una scelta importantissima, una decisione categorica, ed è una decisione per Dio. Questo è come dovrebbe essere il vero pentimento, il tipo di pentimento che ha un valore. Esattamente ciò che dice l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, in Seconda Corinti, capitolo 7, versetto 10, quando dice: «Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte». Ruth fa questa scelta, e continua su questa strada in una decisione categorica e reale per Dio. Vorrei che notaste questo, poiché è molto importante ai giorni nostri, giorni nei quali i credenti dicono tanto di dedicarsi a Dio e promettono così tanto a Dio, ma non perseverano nelle loro promesse, non le mantengono fino in fondo. Credo che Dio ci obblighi a mantenere le nostre promesse. Oggi abbiamo bisogno di persone che prendano una decisione ben precisa e ben determinata per Dio. La decisione di Ruth era di questo tipo. Prima di tutto, Ruth disse: «Dove andrai tu, andrò anch'io». In altre parole, sta dicendo a Naomi: «Ho deciso di venire con te e ci verrò. Non lo considero solo un passaporto per entrare in Palestina». La seconda parte della sua decisione è: «Dove starai tu, io pure starò». In altre parole, non solo vuole andare dove andrà Naomi, ma si identifica con lei: «Io accetterò la tua povertà». Ora Ruth portava lo stesso nome e aveva sposato il figlio di Dolce Splendore e sarebbe rimasta unita a Naomi. La terza affermazione di Ruth è: «Il tuo popolo sarà il mio popolo». «Abbandono la mia gente, l'idolatria, e mi identifico con il popolo di Dio». Anche tu che ci stai ascoltando, amica, amico, non puoi fare una scelta per Dio se non ti identifichi con il popolo di Dio. Non sarebbe stato possibile fare altrimenti. Ruth lo sapeva. Ella disse: «Tu dici che sarò un'emarginata. Va bene, sarò un'emarginata, ma il tuo popolo sarà comunque il mio popolo». Poi la quarta affermazione di Ruth: «Il tuo Dio sarà il mio Dio». Forse è questo il motivo per cui questa ragazza decise di sposare quel ragazzo malato, quel ragazzo malaticcio che andò a vivere vicino a lei e che proveniva dalla casa del pane e della lode nella terra promessa. Penso che il motivo sia che, per la prima volta, aveva sentito parlare dell'Iddio vivente e vero, conobbe una famiglia che conosceva questo Dio e si sposò con un componente di questa famiglia. «Il tuo Dio sarà il mio Dio». Che grande decisione! E non solo quella, ma «dove morirai tu, morirò anch'io». Questo per Ruth aveva molto più significato di quello che potrebbe essere per me e per te oggi. Quello che intende è: la speranza di Israele è la mia speranza. Gli israeliti credevano che un giorno sarebbero stati resuscitati dalla morte per vivere in quella terra. Questa era la speranza di Abramo. Egli non pensava che sarebbe andato in cielo. Egli credeva che sarebbe resuscitato dalla morte in quella terra. Ed è per questo che poi egli stesso fu sepolto lì. Isacco aveva la stessa speranza, ed anche il vecchio Giacobbe, che morì nella terra di Egitto, disse che voleva essere portato dove erano sepolti i suoi padri. Essi aspettavano una città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio, come è detto in Ebrei 11 al versetto 10, e che un giorno sarà una realtà in questo mondo. Questa era la speranza del Vecchio Testamento. Quando il Signore Gesù disse ai suoi discepoli nella sala dell'ultima cena, passo citato in Giovanni al capitolo 14 versetto 2, quando disse: «Dicevo, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo?» Non era riferito a questa terra, era una casa nuova. La promessa di Dio ad Abramo era quella di dargli una dimora eterna su questa terra. Ruth disse non solo che sarebbe morta dove moriva Naomi, ma sarebbe stata sepolta dove lei veniva sepolta. La sua speranza era su questa terra, come Abramo, Isacco e Giacobbe. Aveva la stessa speranza dei personaggi del Vecchio Testamento. La settima parte della sua decisione è: «Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Che decisione! Ruth disse: «Non ho fatto questa scelta solo per un'ora o per un giorno, l'ho fatta nel tempo e per l'eternità». Ciò che vediamo in Ruth è un vero pentimento, una conversione davvero sincera. E per questa sera voglio fermarmi qui, a questo punto. Ti ringrazio per l'ascolto e ti invito a domani sera.